persona con un bambino e ha detto: ah, meno male che il tempo sta correndo così veloce, no? Questa è in quinta elementare. E gli ho detto: sì, l'abbiamo pensato tutti quando eravamo giovani. Ho detto. Eppure non ci credete che hanno fatto uno studio, un professore dell'Università di Tokyo, che ha dimostrato scientificamente che dopo 50 anni il tempo trascorre molto più velocemente. Sembra incredibile che sia, ma è così. Perché il tempo non esiste. Anche se può sembrare assurdo, il tempo non esiste.
Come mai si percepisce in questo modo così differente?
Perché è una cosa che non è esistente, non esiste, cioè non è difficile spiegarlo perché è così, cioè nella teoria della relatività generale lui, Einstein, lo spiega bene, però quando è richiesto di fare dare una spiegazione semplice di questo fenomeno, ha detto: beh, pensate di stare una notte, tutta la notte, con la persona che avete sempre desiderato. Quella notte vi servirà un minuto. E pensate di essere nudi, seduti in un termosifone caldo per 5 minuti. Per 5 minuti vi serviranno un secolo. Da adesso, chiunque sia stato depresso o in condizioni di difficoltà emotiva, sa che quel tempo non è uguale. Ne ha una valutazione precisa, solo che non ce ne accorgiamo noi, perché ci sono persone che quando sono depressi possono guardare anche l'orologio 30 volte, 40 volte in un minuto, eppure quel minuto apparentemente è sempre lo stesso minuto. È un sistema di misurazione legato a un fattore abbastanza opinabile, voglio dire, cioè è legato al moto apparente del sole, non è che sia una cosa. Poi che ci sia un sistema di misurazione, tra virgolette, oggettiva, basata bla 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 su un sistema di valutazione in secondi, in decimi di secondo, in minuti, eccetera, non cambia l'essenza emotiva del tempo, che poi è l'unica cosa che interessa. Che importa ad uno che è depresso se quei 5 minuti sono sempre 5 minuti, quando per lui sono 5 secoli? Sono 5 secoli. Del resto che il tempo non sia lo stesso è dimostrato in maniera chiarissima. Ci sono degli studi controvertibili per la risonanza magnetica funzionale, che ad esempio citati da Levitin, per dire, nel suo famoso libro, che il musicista che suona il pianoforte, quando suona una musica particolarmente complessa, mettiamo una sonata di Amadeus Mozart, per dire, riesce a rallentare il tempo mentale in cui lui visualizza lo spartito, quando le sue mani seguono il tempo reale. Ed è dimostrato che ad esempio i piloti di Formula 1, quando devono girare, affrontare una curva a 300 km l'ora, nel momento che loro rallentano, il tempo mentale del loro rallentamento è molto più grande di quello che effettivamente ha l'auto. Siccome noi viviamo non nella dimensione razionale, a differenza di quello che tutti hanno sempre creduto, ma viviamo sempre in una dimensione emotiva, e di conseguenza è la valutazione emotiva che conta, non quello che è apparentemente reale, quella realtà puramente, diciamo, convenzionale. L'unica cosa che per adesso sembra incontrovertibile è rappresentata dalla freccia del tempo, cioè che praticamente non sarebbe assolutamente modificabile. Cioè praticamente il tempo va solo in una direzione. Per fare un esempio, è come fare il caffè la mattina e poi avere del latte. Prendere del latte e miscelarlo col caffè e diventa caffè latte. Poi pensate a fare l'operazione contraria, praticamente impossibile. Nessun essere umano ci è mai riuscito. e non ci riuscirà mai nessuno, voglio dire, chiaramente. E questa è la freccia del tempo, per cui si pensa che il tempo comunque sia un'entità che vada sempre in avanti ed è comunque un'entità relativa, perché notevolmente diminuisce con l'aumento della velocità, sino a quando a livello della velocità della luce non esiste più questo tempo. Capito? Il problema è di capire come mai questo accade e come mai esiste un limite invalicabile per la velocità della luce, che sono circa 300.000 km al secondo. Capito? Per capire che cosa vuol dire, non so, nessuna cosa che noi vediamo, eccetto quello che è adesso alla nostra portata, è istantaneo. Tutto invece viene rallentato appunto dalla luce, nel senso che noi alziamo gli occhi al cielo e vediamo la luna, ma questa è solo un'apparenza, perché vediamo la luna come era un secondo e mezzo fa. Guardiamo il sole, vediamo come era il sole 8 minuti fa. Guardiamo ad esempio quella bella sistema, non so, della costellazione di Aldebaran, la vediamo come era 500 anni fa, capito? Per cui quel cielo è un'illusione, potrebbe non esistere più. Quel tempo, capito, che noi valutiamo è un tempo che non esiste. Quanto abbiamo ricordato da ragazzi che volevamo che il tempo scorresse velocemente, e il tempo poi è scorso veramente velocemente. Chi di noi ha all'incirca l'età che ho io si accorge che non sembra assolutamente possibile che il tempo sia passato in maniera così rapida, e non ha, se non diamo un senso noi alle cose, le cose non hanno un senso in sé, capito? Ecco perché il grande valore del buddismo, voglio dire, nella far intervenire l'intelligenza emotiva nella valutazione dei sistemi che noi, in cui noi siamo coinvolti e siamo immersi. Non esiste, diciamo, una realtà che è al di fuori di noi, esiste solo una realtà che è dentro di noi e viene sempre costantemente valutata con un processo di carattere emotivo. Solo che quei valutatori che noi abbiamo non sono valutatori che sono legati a qualche cosa di biologico che ci viene dato con il latte materno, col gene. Sono legati invece ai beliefs, alle convinzioni, al tipo di idee, di concetti che ci vengono propinati dai nostri genitori. Non è che io voglio fare, è troppo facile dare colpa di tutto ai nostri genitori, questo è naturale. Poi sapete che io ho una posizione molto indipendente, nel senso che bisogna prima di tutto essere in grado di perdonare i nostri genitori, se vogliamo usare l'espressione del nostro background giudaico-cristiano, oppure secondo la nostra profonda convinzione avere compassione per i nostri genitori per poter procedere in avanti. E indubbiamente comunque uno è com'è, però se uno ha avuto un tipo di impostazione, un sistema di tipo comportamentale, di carattere esitante, oppure pieno di input fobici, eccetera, certo poi da adulto sarà uno che avrà un background da depresso senza mancare. E questo farà sì che quella realtà, che ripeto in sé non esiste, venga interpretata in maniera molto differente gli uni dagli altri. Però quel tempo, voglio dire, la cosa più importante, perché il tempo è qualche cosa che sta insieme al luogo. Non esiste un tempo senza luogo. Il tempo è una delle quattro dimensioni conosciute che noi possiamo valutare in questo universo, no? Come sono io adesso? Adesso posso andare a destra o a sinistra, posso andare in alto e in basso, posso andare avanti e indietro. Queste sono le tre dimensioni. ma nel contempo tutto si muove nel tempo, perciò il tempo è la quarta dimensione. Poi ci sono tante altre dimensioni che sono tutte compendiate nella famosa M-Theory, nella teoria delle stringhe, ma qui è troppo lungo dire questo, resta il fatto che quando si dice tempo si dice luogo. Se io dico alla mia ragazza vediamoci davanti all'albergo, all'albergo Astoria di New York, lei mi dice a che ora, e se io dico vediamoci alle 9, lei mi dice dove, perché appunto compendia insieme il concetto di spazio e il concetto di tempo. Ma tutte queste cose sono solo concetti convenzionali di un mondo apparente, di un mondo apparente, che non hanno una essenza in se stessa. Noi coloriamo questo mondo con le nostre emozioni, o lo scoloriamo con le nostre emozioni. Perciò tutta quella infelicità o felicità che ci viene da questo mondo ci viene in base all'emozione che noi proviamo in confronto di un certo evento, di un certo fatto, di una certa cosa. Io mi ricordo, vedo che i maestri tibetani, quando vedeva che i capelli non avevano più i capelli, erano contenti. Per noi sarebbe una tragedia, voglio dire, in certa misura, quasi per tutti. Poi, per carità, non dico che non ci possa essere qualcuno che sia contento di avere la pelata, però non la pensiamo quasi nessuno allo stesso modo. Solo perché per loro è un assoluto orpello, un atteggiamento di orgoglio che non vogliono assolutamente nemmeno sentire, e che, diciamo, siamo provati la tradizione che il primo segno dell'orgoglio sarebbe quello di capelli, ma voglio dire, è un'opinione, è come tale un'interpretazione, tutte le interpretazioni sono opinabili. Però quello che, ripeto, vale in un tipo di dottrina come la nostra è che la dottrina è stata fatta intanto da un uomo, è stata fatta da un uomo per dare un modello di interpretazione di quello che si osservava con i sensi, sapendo che i sensi sono integri e integerrimi e congrui, vale a dire, quando io tocco questo tavolo sto comunque facendo un'operazione assolutamente valida da un punto di vista della logica buddista, solo che poi l'input che mi arriva a livello del mio cervello e della mia mente fa sì che tutto quello che io sto toccando venga interpretato secondo il background che è presente nella mia mente, nel mio cervello, per cui posso cadere in gravissimi errori di interpretazione, nonostante che i percettori primari, come si chiamano nel buddismo, cioè tutti i cinque sensi e i sei sensi, compreso appunto l'intuito, invece percepiscono in maniera valida una cosa che poi invece ha dato pratico una mente non raffinata, una mente non addestrata, stravolge completamente il senso di quello che viene percepito con i sensi. Tutti i sensi sono, noi diciamo che i sensi sono ingannevoli. Io ho scritto anche che naturalmente i sensi sono ingannevoli, il cuore è ingannevole sopra ogni cosa. Però non è vero che i sensi sono ingannevoli, i sensi non sono affatto ingannevoli in una persona che è sana, che fisiologicamente è in condizioni valide. Chi è ingannevole è il sistema interpretativo di input che arrivano da questi sensi. Allora è importante capire che questa dottrina nasce da una constatazione che poi il buddismo tibetano, adesso lo diremo, ha cambiato totalmente il concetto che la nostra realtà è una realtà apparente, una realtà percepita dal nostro sistema imperfetto, con una interpretata secondo un orribile sistema dicotomico che porta naturalmente a moltissimi errori. Allora, questo tipo di samsara, di realtà samsarica che noi, nel quale viviamo, naturalmente è piena di dolore, piena di dolore. E naturalmente per ovviare a questo dolore bisogna naturalmente, secondo la dottrina dei nostri maestri, sempre avere chiaro in testa che non c'è effetto senza causa, con causa e condizione che lo provoca. Perciò prima di tutto bisogna naturalmente vedere qual è la causa del dolore, quali sono gli elementi che consentono al dolore di permanere e naturalmente poi applicare i correttivi di questa cosa che vanno appunto sotto il nome dell'ottuplice sentiero, di cui diciamo il cardine fondamentale è la meditazione con la visualizzazione. Però non basta la meditazione con la visualizzazione se non si pratica retto pensiero, se non si pratica retta via, se non si pratica retta azione, perché non è che uno può fare meditazione e visualizzazione nel contempo bastonare le persone che incontra o mettersi a rubare ad essere manca. Questo non funziona così. Non funziona così, noi possiamo mancare perché siamo esseri umani, moltissimi di noi mancano in maniera grave. Però sempre il principio dell'etica, cioè quello da cui bisogna riferirsi per riuscire a non cadere in continui errori, questo è fondamentale, non basta la meditazione e la visualizzazione. Però una volta che questo è stato nel buddismo antico, il buddismo teravadico, diciamo, il buddismo degli uditori, il buddismo di coloro che hanno avuto la grande e irripetibile fortuna di sentire le parole del Buddha, il buddismo mahayanico prima, ma soprattutto il tibetano, ha dato un'interpretazione un po' diversa. Trasformando il corpo in una fonte di piacere, che sostituisse il corpo come fonte di dolore. Però il piacere che viene ipotizzato dalla dottrina tantrica non è un piacere che fluisce via, quale può essere quello che si può praticare appunto con l'uso del corpo, ma un piacere che attraverso il corpo, ottenuto attraverso il corpo, che poi non fluirà via. C'è un piacere che resta, un benessere che resta, qualche cosa di stabile e definitivo. Come voi sapete, questo ci porta direttamente verso la suprema illuminazione attraverso il nirvana. Solo che il corpo è la parte anche più caduca di noi, più corrotta di noi, più pericolosa di noi. È col corpo che facciamo gli omicidi, col corpo che stupriamo, col corpo che picchiamo gli altri, col corpo che facciamo un sacco di azioni negative. Perciò il corpo non è certo la parte che può essere ritenuta la parte migliore di noi. Molti mi hanno detto in passato: ah, vorrei essere un puro spirito, solo così riuscirei a superare. Esattamente non siamo uno spirito, assolutamente. Siamo una mente prigioniera di un corpo, però che il quale comanda quando la mente non è addestrata, bussa continuamente alla nostra porta attraverso dei neurotrasmettitori, attraverso gli ormoni, attraverso le rabbie, le paure, l'odio. Per cui naturalmente bisogna operare un atteggiamento di addestramento che può essere appunto o fatto con la via sutrayanica, la via solita della lettura dei testi del Buddha, il commentario dei testi del Buddha, l'ascolto delle parole dei maestri che conoscono le parole del Buddha e danno una corretta interpretazione di vignaggio alle parole del Buddha. Bisogna sempre essere vicino alla parola del Buddha e massimamente lontani dal potere, perché essere vicino alla parola del Buddha e vicino al potere è molto corrosivo. Ma detto questo, esiste una via applicata appunto nei monasteri tibetani, in passato molto più che attualmente, la via tantrica, la quale consente attraverso l'uso del corpo di salire rapidamente ad un livello elevato, per poi abbandonare il corpo e attraverso la mente procedere in un trasferimento del continuo mentale da questa vita in un'altra vita, o non più in nessun'altra vita, ma nelle terre pure del Buddha. Il problema fondamentale è che per arrivare a questo bisogna prima di tutto vedere e capire che cos'è la realtà percepita, perché comunque se esistono molti mondi, se esistono molte dimensioni, se esistono tutti questi terre pure del Buddha, perché noi vediamo solo un mondo? Perché noi siamo sempre qui? Perché noi appunto pensiamo a questo mondo. Noi siamo qui perché pensiamo a questo mondo. Non riusciremo mai a uscire da questo mondo senza interrompere l'attività di pensiero. Noi percepiamo, come dire, come se vedessimo una tessera di un mosaico. Se non vogliamo vedere niente di quello che poi tutto questo mosaico apparente rappresenta, dobbiamo non visualizzare, non vedere, non pensare questo tessere di questo mosaico. E allora la nostra mente sarà trasportata in dimensioni diverse. Perciò quello che conta è che noi resteremo in questo mondo se penseremo a questo mondo. Perciò la prima cosa è interrompere il flusso di pensieri che portano sempre a questo mondo. E questo significa interrompere il pensiero dicotomico, alto, basso, destra, sinistra, grasso, magro, nero, bianco, quello che voi volete, e nel contempo però non misurare nulla di questa realtà, perché tutto quello che noi misuriamo viene fatto razionalmente attraverso l'uso del pensiero, deve essere completamente eliminato. Non dobbiamo misurare nulla, dobbiamo far penetrare l'esterno nell'interno senza modificarlo. Perciò non dobbiamo misurare, non dobbiamo discriminare, cioè scegliendo le varie componenti di quello che esiste, perché questo ci porta sempre in questo mondo, e perciò non dobbiamo né dividere né moltiplicare. Solamente facendo questa operazione, cioè voglio dire eliminando tutto questo ciarpame della razionalità, che pure è tanto utile per guidare l'auto, per fare il bastone, per segnare i confini delle proprietà e tutto quello che volete, ma sempre in questo mondo ci fa rimanere. Noi dobbiamo, per ovviare a questa situazione, interrompere i rapporti con questo mondo, e si può fare solamente interrompendo il flusso di pensieri che ci riportano sempre in questo mondo. A quel punto, interrompendo questi pensieri, non siamo già nel vuoto mentale, ma siamo già in una via verso il vuoto mentale, perché dopo basta che non ci siano più concetti di spazio e di tempo, e questo è possibile farlo perché abbiamo un lobo nel nostro cervello, che è il lobo parietale, che consente di essere inibito e di non avere questo tipo di input, perciò lontano dallo spazio e dal tempo, e nel contempo affidarci semplicemente a quello che si chiama contemplazione. Ma contemplazione di che cosa? Contemplazione della mente stessa. Cioè noi non dobbiamo contemplare il mondo esterno, perché ritorniamo sempre nel circolo vizioso di ritornare in questo mondo. Noi dobbiamo, come dicevano i grandi maestri Kagyupa, riportare la mente a casa, che vuol dire semplicemente contemplare la mente in se stessa. Cioè, che cosa osservo? è la mente in se stessa. Cioè la mente in se stessa non ha una sua entità valutabile sul piano razionale, ma corrisponde alla luce, corrisponde al vuoto e dunque corrisponde al tutto. Ed è la via maestra per arrivare al nirvana e all'illuminazione. Tutto il resto ci riporterà sempre in questo mondo, utilissimo quando volete, ma restiamo qui. Restiamo qui. Io una volta avevo letto un grandissimo pensatore cristiano, si chiama Alberto Magno, che tra l'altro è incredibile, è stato a Parigi, è stato anche seduto nello stesso scranno della Sorbona, dove stava lui insieme a un grassone che ha tanto cambiato la nostra esistenza, un certo Tommaso d'Aquino, che era tanto fermo nella sua convinzione religiosa, che diceva: ti prego Signore, dammi la castità, ma domani. Su questo testo di confessione, come si chiama, la scolastica, e tutto ci hanno fatto studiare, non quello che ci hanno fatto studiare, la Summa Teologica, questo è lui, Tommaso d'Aquino. Pensate che in 3 mesi a Parigi ha studiato, sapete che cosa, uno dei più grandi pensatori, indubbiamente Tommaso d'Aquino sarà stato un grassone, però era un grande pensatore. Ha studiato per 3 mesi, pensate voi, il sesso degli angeli, di che sesso fossero gli angeli? Ha detto per principio che fossero puri spiriti, ma cioè voglio dire, è una cosa veramente incredibile, sto basta qui, no? Comunque questo pensatore Alberto Magno, che era uno dei più grandi pensatori tedeschi, è una persona di grandissimo livello, perché abbiamo molti meditatori cristiani, a dimostrazione che ci sono tante filosofie, tante religioni, si possono trovare persone che trovano nell'ambito della loro filosofia o religione la stessa matrice comune della mente luminosa, no? Ecco, Alberto Magno, c'è stata la discussione dove Dio, no? Dove Dio? Quello che è stato poi ripreso dal Concilio Tridentino, dove diceva dove Dio, lo fanno studiare a tutti i bambini, noi siamo di formazione cristiana, in presenza si può dire: ah no, io sono contrario alla formazione cristiana, ma quello siamo stati, la cristianità non si può cambiare, io non mi pento di nulla di quello. Ma diceva dove è Dio? Dice Dio in cielo, in terra e nell'uomo, vero? Diceva così. Allora Alberto Magno diceva: ma prima che fosse il cielo, la terra e il luogo, visto che sono questioni umane queste, dove era Dio? E lì veramente ho avuto l'illuminazione che era la stessa cosa che tanto noi nostri maestri hanno sempre detto. Alberto Magno risponde: Dio era in se stesso, appunto come la mente, perché in fin dei conti tra la mente e Dio non c'è nessuna differenza. Capito? Tra la mente e Dio non c'è nessuna differenza. Quello che si chiama Dio, voglio dire, che è una voglia di dire, voglio dire, Dio significa divo, no? Che vuol dire luce risplendente. E la mente vuol dire lo stesso, la mente luminosa è lo stesso la luce risplendente. Per cui
Divos,
come? Deriva da un... ci sono moltissime nell'Indoario la parola originaria è Dios, no? E la radice di questo è sempre Deus, però Deus, che poi diventa Zeus, va bene? Deus, questa è il suo radicale, il radicale antico, no? Da cui deriva la parola Divos, per dire, però poi passa per il sanscrito, dove si parla di Deva, Devata, no? E sono tutte parole che hanno un'origine uguale, Deva, Deus, no? Lo stesso, non prendete che la parola deve essere per forza uguale, E così passa nel dinamico, poi i nomi dati sono tantissimi, possono essere diversi, perché ad esempio comunque c'è sempre il concetto di luce, non in tutti, voglio dire, non in tutte le forme, ma ad esempio nell'aramaico, per esempio, nel linguaggio antico di Tiro, che poi sono le lingue semitiche, El vuol dire luce, no? Lo stesso Gesù di Nazareth, quando c'è la croce, dice Elia massa battani, cioè Elia è l'avvocativo di El, che vuol dire Dio mio, El, che vuol dire luce. Come vi dissi l'altra volta, anche la parola Candel veniva da Car El, città della luce, capito? Ecco, e questa luce è compresa sempre in quello. Che come sia, mi ha fatto molta impressione in qualche modo, perché mia madre, che studiava le lingue, mi ha insegnato tante cose, però sono rimasto impressionato perché il sem, cioè la luce, la mente luce, no? Si chiama sem in tibetano, che in cinese si dice shen, che è sempre la mente luce, anche se luce si dice Ming in cinese antico, però Shen vuol dire la mente luce. Comunque questo Shen, la mente luce, quando viene veicolata all'interno del corpo, viene veicolata come cavaliere un cavallo attraverso i Lun, che sono una parte della mente luce, la stessa cosa, come un cavaliere e un cavallo, che sono due entità praticamente inscindibili. Perciò questo Lun vuol dire vento, e tu, guarda caso, la mente luce di Dio viene veicolata dall'animos, cioè dall'anima, che appunto in greco vuol dire vento. Perciò, come vedete, alla fine sono tutte le stesse, la stessa minestra. Io ho fatto un calcolo su 100 chiese antiche che ho potuto vedere nel nord Sardegna, 98 sono sorte su antichi templi pagani. Tanti rispetti pagani, conseguenza, potete capire, è un capito, non c'è nessun tipo di. Però ritornando a noi, ripeto, la differenza fondamentale è che, e lo dico, mi hanno invitato, e ho anche paura di quello che dirò, mi hanno invitato a una conferenza. L'anno scorso non sono andato, un po' per prevenzione, ma comunque questa volta ho deciso di andare. Si svolge al Lazaretto il 2 di maggio, e si chiama Vesak. Voi sapete che è la festa più importante del buddismo, da Vesak, no? Dove ci sono tutte le rappresentanti di tutte le religioni e compagnia bella che parlano. Ho una grande paura, perché una volta fui invitato al congresso della massoneria per parlare di questo argomento, e scatenai un po' di coso, perché il mio concetto è chiaro ed evidente. Il buddismo è una delle filosofie, religioni, chiamatele come volete, che esista, l'unica che conosciamo, dove non c'è Dio. Perché il nostro maestro, il Buddha, non ha mai negato questa entità, cosiddetta metafisica, ma ha detto che non aveva senso parlare. Non aveva senso parlare, perciò non si è mai pronunciato su questo argomento. Per cui il famoso sutra, no, nel quale lui parla della freccia che ti colpisce, e uno si perde nel atteggiamento mentale masturbatorio, nel quale dire: ma chi ha forgiato la freccia, chi ha fatto queste piume, chi ha crollato questa freccia, ma perché proprio a me questa freccia, ma perché il sangue esce? E dice lui: mentre la vita finisce, e tu stai a perdere tempo così, non sarebbe meglio, se sei esperto, toglierti la freccia via, chiamare il medico che te la tolga, tamponare la ferita e continuare la battaglia? Capito? Mai si è parlato di questo, perché ci sono state moltissime correnti. Il buddismo purtroppo ha sofferto moltissimo di tantissime divisioni interne, al tempo dei Theravadini, poi ci sono stati vari concili in cui si sono formate tantissime scuole e si sono fatte affermazioni che appunto sono vicine a quello che si chiama l'eternalismo, no? Come l'esistenza di qualche cosa in sé. Però laddove si ammette questa cosa in sé, voglio dire, l'esistenza di un primo motore immobile, parliamo, questo è una cosa rispettabilissima, intendiamoci. Però è qualcosa che va al contrario di tutta la dottrina, che non è, diciamo, contraria a questo concetto, proprio non se ne occupa. Parte sempre dall'uomo, parte sempre dall'uomo, vuole modificare non la realtà, ma la mente in confronto della realtà. Poi uno può perdere anche tante ore, in questi concetti filosofici. Io parlo da cuore, non sto facendo un discorso di purezza, ma io cito le parole di mio nonno, che diceva che è stupido colui che afferma che Dio esiste, come stupido colui che afferma che Dio non esiste. Invece è molto rispettabile una persona che Dio esiste per me o non esiste per me, capito? Perché nessuno intanto lo può dimostrare. Secondo quello che dice Sant'Agostino, naturalmente mi sembra anche molto condivisibile, è come con un ditale pretendere di svuotare un oceano infinito. Potresti mai capire? Non lo puoi capire. Allora, visto che non siamo in grado di capire, conviene pensare intanto a far traghettare la nostra zattera sul fiume e intanto aiutare le persone che devono attraversare il fiume. Problemi ne esistono già tanti, che credo che perdersi oltre non vale la pena. Ci siamo sempre divisi su questioni religiose, non bisogna assolutamente dividersi, anche perché dietro un problema religioso, credetemi sulla parola, esiste sempre un problema economico. Capito? E cito sempre mio nonno, che era un tipo un po' così. Diceva, io rispetto le persone che credono e ho un grande diciamo atteggiamento di veramente verso di loro, quando sono persone che veramente hanno consapevolezza e hanno grande coscienza di quello che affermano. Però purtroppo, diceva, per alcuni Dio è un elettrino e per molti Dio è un quattrino. Mi spiace dirlo così, capito? Però bisogna essere sempre vicino alle parole del Buddha e lontano dal potere. E il potere porta sempre il desiderio di soldi ed è sempre corruttibile, è corrosivo. Perciò la nostra dottrina, pur difficile, parte sempre dall'uomo, capito? Cioè non è una dottrina che aliena. Alieno è quello che cerca comunque di sostegno in un altro, in un'altra persona. E magari esisteranno queste cose, io non discuto, sono troppo piccolo per nemmeno fare queste affermazioni. Però indubbiamente il primo motore di tutto deve essere quello di avere consapevolezza di se stessi, delle proprie potenzialità, delle proprie maculazioni acquisite dal karma e delle maculazioni avventizie, e modificare queste maculazioni profondamente attraverso lo studio, la pratica, la costante energia e il metodo, e guardare sempre avanti nella modifica profonda di se stessi, in un rapporto sempre equilibrato e dinamico dei due concetti fondamentali, che sono l'interdipendenza di tutte le cose e l'impermanenza di tutte le cose. Non è una lezione che avrei voluto fare, ma così mi è venuta. Mio nonno non sarà contento di averlo.
Mi scusi, dottore, ho letto che a prescindere dalla religione appartenenza, quando si prega la parte del cervello interessato è sempre la stessa. Allora, la risonanza magnetica funzionale, che caratteristiche peculiari ha individuato, cioè nella meditazione di un monaco, cioè che pratica la...
No, sentito la fase intermedia della domanda, cioè quando si prega...
L'area del cervello interessata è la stessa a prescindere dalla religione di appartenenza. È la preghiera che interessa un'altra area del cervello.
Sì.
La risonanza magnetica funzionale, allora, cosa ha messo in evidenza quando ha osservato il monaco tibetano meditare?
È una domanda molto pertinente ed è molto importante. Allora, quando si prega, si parla, ovviamente, no? Si parla. E si mette in azione un centro importantissimo del nostro cervello, che è il lobo temporale. Il lobo temporale è massimamente il lobo temporale mediale, cioè tutta la struttura che è legata alla memoria dichiarativa, alla memoria semantica e alla memoria episodica. Il problema fondamentale è che tutte le aree si accendono all'incirca allo stesso modo. Questo avviene in una suora francescana, avviene su un maestro buddista, avviene su una persona di qualunque religione che preghi in profondo raccoglimento. Questo deve essere chiaro, eh? Non si accende se ci sono giaculatori, capito? Come diceva il mio professore, proprio detto, va un rotto su, capito? O ha un rotto su, come diceva, no? Ecco, non è così che funziona. Però in profondo raccoglimento le aree temporali si accendono. E anzi, le aree temporali sono importantissime nella religione, perché lì viene l'epilessia del lobo temporale. Se tu sei... Io ho un apparecchio che può far vedere Dio, per dire, una specie di casco magnetico, lo metti lì, stimoli il lobo temporale e può darti delle visioni veramente terrificanti. Me l'aveva dato le dritte, me l'ha dato il professore degli studi cognitivi dell'università di Yale, pensavo manco mi rispondesse, invece mi ha risposto le dritte e mi sono fatto costruire questa parete, ed è impressionante questa cosa, no? Ed è lo strumento che più si modifica in seguito a modificazione dei campi magnetici o elettrostatici, specialmente con modificazione delle correnti elettromagnetiche. Tanto è vero che, ad esempio, tutte le persone, i grandi profeti, tutto quello che cosa, hanno tutti avuto un tipo di esperienza di questo genere, o terremoti che muovono moltissimo questo tipo di energia, oppure cadute da cavallo, oppure colpite da un fulmine, tipo, non so, il profeta Elia, per dire, oppure un altro esempio, il Paolo di Tarso, oppure Martin Lutero che fu colpito da un fulmine, no,
anche questo... epilessia, anche di epilessia hanno detto questi profeti, sì.
Questo non si sa con certezza, però quello che volevo dire, la differenza con un monaco tibetano è fondamentale, perché il buddismo tibetano è l'unica dottrina conosciuta che pratica un particolare processo di visualizzazione che noi chiamiamo in maniera molto grossolana la visualizzazione del corpo sottile, di cui noi abbiamo imparato appena gli elementi delle scuole elementari, quello che faccio io qua, sono gli elementi delle scuole elementari. Siamo a un livello ben superiore, giunti a un certo punto. Ecco, lì non si mette solo in azione il lobo temporale, ma nel contempo l'azione del lobo di reset, di inibizione del lobo parietale, quello che fa sì che certe persone abbiano un'esperienza di estasi, oppure come si dice di out of body experience, esperienze fuori del corpo, questo può avvenire in caso di che ti metti nella chiesa, non so, di Assisi, ti immergi completamente in te stesso e tutto si blocca, spazio e tempo, e ti sembra di parlare con Dio, mettiamo, capito? È un'esperienza legata sempre al fatto che il globo temporale funziona contestualmente a quello che si dice il globo parietale. Ma nel buddismo tibetano si applica una tecnica che si chiama visualizzazione troppo sottile, in cui è dimostrato con la risonanza magnetica tutte e tre le aree visive, non solo l'area visiva di Brodmann 42, quella attraverso cui le persone che vedono, capito? Perché noi non vediamo con gli occhi, diventa quello che si crede. Gli occhi sono un mezzo di ottico, ma noi vediamo col cervello. E questa area, come quella che sto toccando adesso, in poche parole, quella che si trova nella nuca, questa è l'area appunto occipitale, l'area visiva primaria, l'area 42 di Brodmann, che però è solo una delle tre aree, perché le altre aree, l'area associativa, secondaria e terziaria, sono quelle che collegano con tutti gli altri centri, e quello fa sì che il cervello partecipi totalmente a un'esperienza unica che le altre religioni, filosofie, chiamatele come volete, non hanno. Questo fa sì che quella realtà che si credeva vera diventa progressivamente una realtà virtuale, come quella di un videogioco nel quale noi fossimo informatici e fossimo in grado di cambiare determinate parti. No, noi quando giochiamo un videogioco dobbiamo stare a quello che in qualche modo fa il videogioco. Ecco, no, in questo caso noi siamo anche informatici di questo videogioco e praticamente possiamo modificare tutte le componenti di questo videogioco, che diventa sempre, che si trasforma quella che credevamo una realtà vera, una realtà concreta, una realtà solida, in una realtà virtuale che, come voi potete ben capire, è assolutamente modificabile, come di fatto è la realtà, solo che noi non lo crediamo così, perché tutto quello che noi vediamo è apparente. Noi crediamo che esista e noi siamo solidi, nessuno di noi è solido, come ho detto tante volte sino alla noia. Se io fossi il nucleo di un atomo, il primo elettrone correrebbe a Grisano 100 km, è come essere nella cattedrale di St. Patrick e nel contempo essere quel granello di polvere al centro della chiesa e avere l'elettrone che gira sulla parete. Ma una cosa impressionante. È come quando si vede qualcuno che se lo potuto permettere, vuol dire, di avere un modello del sistema solare, no? C'è questo bellissimo sole al centro e un po' di pianeti che girano intorno. Quello sarà un gioco per bambini, ma è un'assoluta, una cosa assolutamente assurda per il sistema solare. Cioè, se noi rispettassimo quella scala, e mettessimo questo al centro dello stadio Sant'Elia, arriveremo a portare Nettuno nel canale di Mamarranca. Ma veramente, cioè siamo a distanze di quel tipo, ma con quei pianetini piccoli, capito? Cioè non abbiamo nemmeno idea di quelle che siano le misure. Però fatto sta che questo è quello che porta alla vera modificazione, ed è quello che secondo me permette di arrivare a quello che Iveres aveva ipotizzato quando ha scritto L'universo a molti mondi, quello appunto che permette, attraverso la visualizzazione, di trasformare se stessi in confronto di quella realtà apparente e di raggiungere dimensioni assolutamente non raggiungibili in altro modo. È un problema che soltanto il buddismo tibetano, io ho letto migliaia di libri, ho letto libri di pensatori straordinari, ripeto, ci sono pensatori cristiani, Meister Eckhart per dire, è un libro che consiglierei a tutti, perché è un autore straordinario, che ha scritto meditazioni straordinarie, lo stesso Anselmo d'Aosta, per dire. Abbiamo nei testi anche dei Theravada. Theravada, tengo come prezioso libro, un libro molto corposo, un libro in inglese, peccato non sia mai stato tradotto, dal quale ho imparato la meditazione, come non devo dire la verità, non ho imparato dai maestri dell'altipiano. Questo libro è scritto da un Theravadin indiano, si chiama Buddha Gosa, e il suo libro è Path of Purification, la via della purificazione, ed è senza dubbio il più bel libro di meditazione che io abbia mai letto. Non è che noi non possiamo trovare un libro anche nella tradizione cristiana, ma c'è una differenza. A un certo punto quella tradizione ti lascia sempre le caviglie con i piedi con il piombo, per cui comunque non puoi volare. Volerai quando morirai, ma a noi non ci serve questa cosa, a noi ci serve prepararsi adesso per quando moriremo. Noi vogliamo vivere in questo momento una vita piena e poi, diciamo, transitare in un'altra dimensione. Non è che facciamo come i trappisti o come sia, che si avvicinano all'altro, ricordati fratello che devi morire. E io lo so che devo morire, però cosa vuol dire questo? Non è che devo pensare a quando morirò, devo vivere trasformando la mia mente per quando morirò, questo sì, ma non pensando alla morte, ma pensando alla vita. Tant'è vero che il bardo, non esiste solo il bardo della morte, esiste il bardo della vita e tanti altri bardi. Tutti gli stati intermedi sono fatti così. E sono concetti purtroppo molto... Oggi la risonanza magnetica, la fisica quantistica e compagnia bella hanno modificato moltissimo il nostro approccio alla realtà. Non ci si accontenta più delle cose come venivano credute o mostrate, capito? Io ho letto, per dire, faccio conto, il Vangelo di Giuda, non so se nessuno di voi l'ha mai letto. C'è una parola che è tradotta il tredicesimo apostolo, invece in aramaico vuol dire il tredicesimo demone.
Ma Talmo non voleva dire che è il demone, voleva dire spirito.
Vuol dire?
Spirito.
Questo è il problema. Perché appunto quella è l'interpretazione. Comunque i demoni che noi siamo esperti della tradizione buddista, questo vuol dire spirito, ma che spirito? Lì è il problema.
Per i cristiani un demone è un demone, per i buddisti un demone può essere, cioè sono tutti e due, uno spirito buono può essere buono, malevole, ma comunque sia ha una
Può essere espressioni della luce e dell'oscuro. Perché esiste appunto questa cosa, una lotta che succede nel nostro universo continuamente tra la luce e l'oscurità, ma quello che sta nell'oscurità era colui che comunque era luce, capito? Quando noi abbiamo la materia oscura, l'energia oscura, mondi oscuri, quelli sono oscuri solo a parole, di fatto sono luce.
Sono oscuri perché non si conoscono.
Pensate che il demone che tanto temono, voglio dire, come lo chiamano?
Lucifero,
portatore della luce, capito? Per cui capito, cioè quello che appare non è assolutamente quello che è, solo quando noi abbiamo stabilmente meditato e consapevolizzato che nessuna cosa è com'è e che niente per sempre, noi abbiamo fatto un passo grandissimo verso lo stato nirvanico. Che ore sono? Non riusciremo a fare niente questa sera.
21 e 25.
Noi non ci riusciamo. Facciamo un'altra domanda, non ci riusciamo a fare niente.
Comunque la traduzione delle parole dall'aramaico al greco poi italiano ha fatto un sacco di caos.
Sì, ma questo è inevitabile, però resta il fatto che anche nella traduzione dei testi buddisti si è fatto un sacco di caos, perché i testi buddisti, non so se voi lo sapete, ma credo che lo sappiate, i testi non furono scritti in sanscrito, perché il maestro parlava in sanscrito, perché tutta la classe nobile indiana parlava in sanscrito, ma il sanscrito è una lingua difficilissima, difficilissima. Allora a un certo punto tentò di parlare con una con un sanscrito, come posso dire, semplificato, no? Tentò di parlare con una lingua che è una lingua semplificata. Esiste ad esempio il cinese, no? Il cinese, il mandarino. Poi esiste un cinese semplificato, ma è sempre cinese, cinese antico. Non è pinyin, capito, cinese moderno. Ecco, quello si chiama pacrito. Pacrito, non so se avete mai sentito parlare. Tentò, ma nessuno lo capiva in poche parole. E allora adottò una specie di dialetto che si parlava intorno alla città di Benares, di Magara, eccetera, che si chiama dialetto magariano o lingua pali, ma lingua non è vero che sia una lingua. Per cui questa cosa è molto, molto densa di errori, densa di errori nelle traduzioni, perché chi poi studiava, faceva corso, le cose sono diverse, perché sono in sana e santo, si scrive in Devanagari, che Deva, ad esempio, la lingua dei dei, no? La lingua perfetta, la lingua dei serpenti, no? Naga, che non sono serpenti come li intendiamo noi, ovviamente. Ecco, questa è la lingua perfetta. Lì, ad esempio, non so, Dharma non diceva il maestro, perché non parlava quella lingua, diceva Dhamma. Dhamma, capito? E così via per migliaia di parole. Per cui poi le traduzioni non sono fatte su questo tipo di cose, sono fatte, con una scrittura, che sono che di cattiva interpretazione. Perciò molte cose che noi oggi leggiamo, non sono esattamente le parole del primo buddismo. E poi abbiamo un punto interrogativo di cui bisogna essere consapevoli, perché noi tanto diciamo: ah, i Vangeli sono stati scritti 30 anni, 50 anni, 70 anni, quella morte di Cristo, ma voi sapete quanti anni sono passati dopo la morte del Maestro per la sua, per quando furono messi per iscritto?
Cioè, nel secondo, nel senso secolo,
400.
No!
Come scrittura sì, certo.
Come?
Come scrittura, perché la scrittura poi è stata fatta dopo, no? Ma furono raccolti partendo come minimo dal secondo secolo dopo Cristo.
Ma non è il cugino Ananda che poi
no,
ha scritto?
No, no, non è così, non è così, non è così, non è così. Ho fatto il primo concilio e Ananda appunto corre lì, allora faceva molto la lingua, quella che sono anche da noi. Io ad esempio mi ricordo che da piccolo andavo nei paesi del nord Sardegna in concorso di feste popolari e c'erano i cantori che adesso non esistono più, mi sembra,
no,
ma io non l'ho più visto, comunque nel nord Sardegna non ci sono più, che continuavano a raccontare storie vecchissime, no? Vecchissime, del resto la stessa Iliade, la stessa Odissea è stata messa per iscritto molto, molto, molti secoli dopo la che fu cantata con la caduta di Troia e il viaggio di Ulisse. Questo, diciamo, i primi frammenti risalgono a 100 anni dopo, capito? Però il problema grossissimo è un altro, che quelle parole, vuol dire, abbiamo la testimonianza di Ananda, non sappiamo, vuol dire, quanto quelle parole corrispondono veramente a quello che il maestro ha detto. Noi ovviamente abbiamo fede in questo, però la fede non basta. Le grosse sono le grosse e gli studi filologici sono studi filologici. Quando diciamo le parole del Buddha dobbiamo sapere che non abbiamo nessuna prova che quelle parole siano state veramente pronunciate dal Buddha. Certo, il corpus è talmente, diciamo, comunque congruo che difficilmente quelle parole non sono state pronunciate comunque da qualcuno che comunque aveva sentito in maniera chiara le parole del Buddha. Poi quello che serve in un mondo così impermanente non è quello, è il grande vantaggio che noi abbiamo avuto ad ascoltare queste parole, a a poter cercare, anche nei gravi errori che abbiamo commesso, di trasformare la nostra mente in confronto di questo. E la via che ci offre è senza dubbio una via che non avremmo mai potuto conoscere da nessun altro. Però, voglio dire, quello che conta è, ripeto, vicino alle parole di Buddha è lontano dal potere. Purtroppo non è cosa facile. Altra domanda, ultima, e poi per oggi. Mi spiace, l'unico giorno che non siamo riusciti a fare la mezz'ora.
Quali sono i centri cerebrali inibiti durante la visualizzazione? Oltre ai lobi parietali.
L'ho spiegato, cioè sono i centri della visuali primari e secondari che sono legati alla corteccia visiva primaria, che si trova appunto dietro il cervello,
sì.
E che nella parte posteriore il cervello è fatto di quattro lobi, no? Quattro lobi, anche se poi non è vero veramente che il cervello è fatto di quattro lobi, perché ci sono altri due lobi, tra cui il lobo dell'insula, estremamente importante, ma diciamo grossolanamente per i giovani si dice che il cervello è fatto di quattro lobi: il lobo temporale, il lobo parietale, il lobo temporale e il lobo occipitale. Questo lobo occipitale, prende il nome da occiput, appunto, che sarebbe il punto dell'occidente, dove il sole va a finire, si trova dietro la testa naturalmente. Questo centro è il centro con cui noi vediamo veramente, dove esistono le cellule che permettono di vedere, Tanto è vero che esiste una forma di agnosia visiva, cioè in cui uno ha gli occhi perfettamente sani, ha le vie ottiche perfettamente sane, ma per dire un tumore di questa struttura e non riesce a vedere perché quello gli inibisce le cose, va bene? Inibisce le cose. Questi centri hanno un'importanza grandissima anche per un fatto che tutta la struttura cerebrale è una struttura gerarchica, ma è una struttura che si specializza in certe operazioni, cioè la corteccia occipitale è quella che si è specializzata per vedere, la corteccia temporale per dire quella per udire. Però questo è vero solo in parte, perché è possibile, ad esempio, vedere anche con la lingua. Ovviamente non vedere le stesse immagini che vede uno che ha gli occhi, sani, però insegnando una persona a modificare le sensazioni di gusto in rapporto alle operazioni che fa, cioè muoversi, toccare il muro, salire, scalare, afferrare e compagnia bella, si può, insegnando alla lingua a farlo, di vedere con la lingua. C'è una persona, ad esempio, che l'ha fatto, ha studiato con la risonanza magnetica, che ha scalato di maglia ed era cieco. Esiste potenzialità, in poche parole, di ritornare a uno stato precedente. Questo è per quello che la via della meditazione, della meditazione è una via molto importante per la guarigione, perché è possibile sempre ritornare indietro, eccetto naturalmente che il fiore non sia appassito, e come dice il proverbio non c'è medicina che cura la vecchiaia o un fiore appassito. Però se il fiore non è appassito c'è sempre possibilità di farlo rinvigorire. E quello è la cosa principale, sta proprio lì, cioè della grande potenzialità del nostro cervello, di conseguenza della nostra mente, di modificare se stessa in continuazione e anzi cambiare un intero mondo. Noi abbiamo un cervello complessissimo, io che purtroppo a causa di questo libro, cioè di diagnosi differenziale, sono stato costretto con grande dolore a studiarlo in ogni singolo pezzettino, è una cosa veramente terrificante, non è un'azione veramente umana, ed è tutto collegato, è tutto certamente modificabile, modificabile. È qualcosa di straordinario quello che può accadere, ma anche straordinario quello che può accadere in senso negativo, quando l'automatismo è sbagliato o non c'è congruità di pensiero. È un attimo perdersi, perdersi. Perché le cellule sono strutture che sono plastiche, però sono plastiche sia in senso di modificazione benefica, sia in senso di modificazione malefica. Perché le cellule del cervello, diciamo, sono soltanto di due tipi, ma poi sono tantissimi sottotipi. Le cellule sono quelli che sono i neuroni, che sono appunto tanti quanto sono le stelle della nostra galassia, da 100 a 100 miliardi, 100 miliardi a 200 miliardi, molti dicono 85 miliardi, ma nessuno li ha contati così. E sono però incredibili, perché non è soltanto questo numero, anche se fossero 85 miliardi, quanto il fatto che ognuno ha delle connessioni di 100, 200, 1000 volte 1000 con gli altri neuroni vicini attraverso un sistema che si chiama sinaptico, che vuol dire in greco una associazione, perché c'è fatto in due parti, capito? Una che si armonizza e si lega una all'altra, si chiama armonizzazione dei dendriti, e l'altro è l'assone, una specie di filo di elastico. Ecco, questi dendriti sono importantissimi, perché dall'armonizzazione dei dendriti noi abbiamo l'azione che provoca la meditazione e la visualizzazione. Cioè abbiamo la produzione di questa sostanza scoperta dalla legge Montalcini, per cui ha avuto il premio Nobel per la medicina, che è appunto il nervo growth hormone, l'ormone della crescita nervosa, per cui è possibile aumentare questo sprouting, cioè l'armonizzazione degli dendriti, e unire tanti dendriti fra loro. Addirittura si può a 60 anni, 70 anni e perfino a 75 anni produrre, attraverso le tecniche di meditazione e visualizzazione, delle cellule staminali cerebrali, nuovi neuroni che modificano, per dire, l'azione dell'ipocampo. È molto difficile farlo per l'ipocampo, perché l'ipocampo purtroppo è una struttura che non è una struttura con isocorteccia come le altre strutture, è una struttura che non ha la corteccia, è una struttura di tipo diverso, perché è una struttura molto antica, però funzionalmente fa parte del cervello nuovo, però è una struttura vecchissima, l'ipocampo, che viene con noi da centinaia di milioni di anni, fu scoperto da un anatomico, come si chiama, bolognese, qui concludo, si chiamava Giulio Cesare Marazio, il quale lo chiamò così perché non si chiama ipocampo come crediamo noi, no? Che lo chiamiamo cavalluccio marino, ma ipocampo in greco non vuol dire cavalluccio marino, ma vuol dire vostro marino, capito? E che Giulio Cesare Lanzio era dietro il grande Vesalio, che ha fatto il famoso trattato di anatomia che ha permesso di coprire la... Ecco, che aveva un allievo, il quale ha scoperto moltissime strutture della, come si chiama, nel cervello rettiliano, quello cervello che poi ci fa fare tutte le cose cattive che facciamo, il quale ha scoperto il ponte. Di Valorio, che si chiama Costantino Valorio. Pensate che quest'uomo, che ha scoperto tutta l'anatomia del cervello più basso, quello cosiddetto bulbo encefalico, cioè una scoperta straordinaria, è morto a soli 32 anni, come Pascal, che è morto a 36, e altre persone che sono morte così. È proprio un'ingiustizia.